Giovanni capitolo 1 e vogliamo guardare versetto 35 e 36 insieme, poi preghiamo. Il giorno seguente Giovanni era nuovamente là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. Vogliamo pregare. Signore, grazie per quest'anno. Grazie, Signore, per la Tua fedeltà durante quest'anno, Signore, che tanti per noi è stato un momento difficile. So che per la nostra comune è stato un anno con grandi cambiamenti. Però noi siamo qua, Signore, l'ultimo giorno dell'anno, dichiarando che Tu sei fedele. E vogliamo lodarti, Signore, vogliamo innalzarti, Signore, e vogliamo ricevere quello che Tu hai per noi stamattina attraverso la Tua parola. Quindi grazie Signore che tu parli ancora a noi. In nome di Gesù. Amen. In questi versetti vediamo cinque uomini che incontrano Gesù. Il primo uomo che abbiamo appena letto è Giovanni Battista, no? Lui a questo momento ha un ministero con un sacco di persone, tante folle, e lui è stato chiamato dal Signore di preparare la via per il Messia, no? Quindi lui cosa ha fatto? Lui è lì nel deserto, vicino al fiume Giordano, e lui sta dichiarando che tu devi pentire e devi cambiare la tua vita e cercare il Signore. Così, quando tu fai, tu sarai pronto per ricevere il Messia, no? Quindi Giovanni è lì, ha tante persone che adesso lo sta seguendo, e praticamente Gesù viene, versetto 30, 36, davanti a lui, e lui vede Gesù e grida o proclama queste cose: ecco l'agnello di Dio. Però Gesù è un uomo, quindi perché dice che è un agnello, no? Cosa significa? Per capire la significanza di queste cose, tu devi capire anche il Vecchio Testamento, no? Perché per un ebreo un agnello è stato un animale prezioso, no? Speciale. Perché? C'è una storia molto famosa nel Vecchio Testamento, si trova in Esodo capitolo 12. Se volete girare lì, io non vi leggo tutto, però vi spiego un po' la storia. Per capire il Vecchio Testamento devi capire questo capitolo, perché è molto fondamentale per noi anche per capire il Nuovo Testamento, perché ci spiega tante cose molto importanti. Un po' di retroscena prima di leggere il capitolo, un paio di versetti nel capitolo. Gli israeliti si trovano adesso in Egitto, no? E sono schiavi del faraone, giusto? E praticamente loro gridano al Signore dicendo, chiedendo: Signore, aiutaci! Noi siamo qua come schiavi. E vogliamo tornare a casa, no? E vediamo che il Signore risponde, mandando chi? Mosè. E Mosè viene al faraone e lui dice: libera il mio popolo, no? Perché noi vogliamo tornare a casa e vogliamo lodare il nostro Dio. E il faraone cosa dice? Chi è questo Dio? Io sono Dio, no? E poi Mosè dice: va bene, vediamo. Quindi il Signore manda diverse piaghe e ogni volta vediamo che il faraone, no, succede un piaga, no? E poi cosa fa il faraone? Invece di cambiare il suo mente e atteggiamento, lui invece indurisce il suo cuore attraverso, no? Lui indurisce il suo cuore verso il Signore. E quindi lui tiene il popolo per sé. Però vediamo in Esodo capitolo 12 che il Signore dice: ok, se tu vuoi così, io manderò adesso il mio spirito e distruggervi. E leggiamo che questo capitolo il Signore sta parlando a Mosè, dando diverse istruzioni che il popolo deve fare, no? Quindi leggiamo Esodo capitolo 12, versetto 3, parlate tutte le assemblee di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese ogni uomo prende per sé un agnello secondo la casa paterna, agnello per casa. Quindi lui dice: tu devi prendere un agnello. Adesso perché? Versetto 7, saltiamo versetto 7, prenderanno quindi del sangue, quindi dovevano uccidere l'agnello, e praticamente loro prendevano il sangue di questo agnello e cosa facevano? Devono metteranno sui due stipiti, sì, e anche l'architravo della porta della casa. Che quindi loro uccidevano questo agnello, mettevano il sangue sulla porta, e poi versetto 12 spiega perché dovevano fare queste cose, no? Versetto 12: e quel notte io passerò per il paese di Egitto e coprirò ogni primogenito nel paese di Egitto, tanto uomo che bestia, e li seguirò il giudizio su tutto l'Egitto. Io sono l'Eterno. Quindi lui dice: adesso io passerò per il paese e io porto la giustizia su questi paesi, perché loro non ci lasciano andare via, così potete lodare me, no? E notate il significato di questo sangue, in versetto 13. Il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, cosa faccio? Passerò oltre e non vi sarà piago su di voi per distruggervi. Quindi il sangue è un segno per il Signore. Quando io passo, se io vedo il sangue, passo oltre, no? E perché questo è significato anche dopo tanti anni per Giovanni? Perché lui dichiara: ecco l'agnello di Dio? Perché? Perché in versetto 14 il Signore dà questa istruzione a Mosè: ora, quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione, scusate, e celebrate come una festa all'Eterno, lo celebrerete in tutte le vostre generazioni come una legge perpetua. Quindi loro dovevano celebrare ricordando che il Signore ci ha liberato da Egitto. Quindi, tornando di nuovo al Vangelo di Giovanni, noi vediamo che Giovanni Battista dichiara: ecco l'agnello di Dio, e notate che lui ha due discepoli con lui, no? Versetto 35. E loro cosa fanno? Loro seguivano, no? Versetto 37 fino a 40. E due dei suoi discepoli, avendolo sentito parlare, seguirono Gesù. Ma Giuseppe, voltatosi e vedendo che lo seguivano, disse a loro: che cercate? E essi le dissero: Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli dissero allora: venite e vedete. Essi dunque andarono e videro dove egli abitava, e strettero con lui quel giorno, era circa l'ora 10. Io noto una cosa molto importante di questo, no? Gesù, Dio, e io dicevo a me stesso: se io diventato, no? Se io sono Dio, cosa dicevo a questi uomini quando loro venivano a trovarmi? Vattene via, no? Io devo fare un appuntamento con Cesare o qualcosa di importante, no? Non questi qua che mi circondano. Invece Gesù dice a questi uomini: venite e vedrete chi sono io, no? Passo un po' di tempo con me, perché quando fate capirete chi sono io, no? Perché sono importante, perché io sono il figlio di Dio, io sono il Messia che è stato mandato da Dio Padre per salvarci, per salvarvi. E mi piace questo perché vediamo in versetto 40, Andrea, ci sono due uomini, adesso viene menzionato uno dei due, Andrea, che è fratello di Simon Pietro. Quindi lui, passando un po' di tempo con Gesù, cosa fa? Lui deve cercare il suo fratello Simon Pietro. E lui cosa dice ad Andrea? Lui dice: abbiamo trovato, chi versetto 41, abbiamo trovato il Messia, il Cristo, no? Quindi solo passando una giornata con Gesù, lui capisce subito, oh, questo uomo è speciale, no? Questo uomo è diverso, questo uomo è il Messia in cui noi stiamo aspettando per lui, adesso lui è arrivato, no? E la sua vita adesso è totalmente cambiata, quindi lui dove fare? Deve andare subito, il suo fratello dice, guarda, tu devi venire, tu devi stare un po' con lui, perché lui è speciale, lui è colui che stiamo aspettando, no? E mi piace questo perché una cosa che io posso applicare sulla mia vita è che quando io cerco Gesù, lui mi invita, no? Basta che io dice, Signore, io sono qua, voglio conoscerti. E lui dice, vieni e vedi, no? Vieni a vedere chi io sono. E poi la seconda cosa che io imparo da questa cosa è che basta che io invito la gente, no? Tante volte quando io vado a evangelizzare penso che devo avere tutte le risposte, no? Ma se loro mi chiedono questo, come risponderò? È anche buono che noi impariamo perché crediamo nella Bibbia, perché crediamo in Gesù. Però la cosa importante è che io sono stato cambiato personalmente attraverso Gesù. E basta che io condivido questo con le gente che stanno cercando anche. Non devo avere tutte le risposte, però devo avere un rapporto personale con Gesù, perché lui è la risposta che il mondo sta cercando. Quindi Andrea porta Simon Pietro, suo fratello, a Gesù, e versetto 42, e lo condusse da Gesù. Gesù allora fissandolo disse, tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire sasso. Allora, Cefa è aramaico, un'altra lingua che parlavano a quel tempo, però in greca Cefa vuol dire Pietro, perciò noi chiamiamo sempre Pietro perché il greco è stato la lingua più popolare in quel tempo. Non è stato menzionato qua tanti dettagli, solo che Andrea ha portato Pietro, suo fratello, a Gesù e poi Gesù dice, tu sarai chiamato, invece Simone, adesso tu sarai chiamato Pietro o Cefa. E mentre che riflettevo un po' su queste cose, io dicevo a me stesso, ma perché lui adesso ha menzionato questo? No? Perché Giovanni ha scritto questo nel suo Vangelo? E secondo me, se tu rifletti un po' sulla vita di Pietro, tu noti che lui, durante i Vangeli, no? È un po' testa dura, no? Non so se avete notato, no? Però tante volte lui dice le cose che tu... Ma perché diceva queste cose, no? Mamma mia, cosa stavi pensando, no? O anche quando lui ha negato Gesù 3 volte, no? Tu dici, ma tu hai vissuto con Gesù per più di 3 anni, tu hai visto un sacco di miracoli, come mai che adesso, in questo momento difficile, no, per Gesù, come mai che tu potevi negare Gesù in questo momento, no? Tu eri un grande amico con lui, no? Un grande amico. Però vedi che ha questa tendenza di... Lui è molto orgoglioso, se posso dire. E vediamo però attraverso, specialmente nel libro di Atti, questo cambiamento, no? Lui, pieno dello Spirito Santo, diventa un sasso, no? Un pietra per la Chiesa primitiva. E io vedo che attraverso la grazia nella sua vita, no? Lui era un uomo molto orgoglioso, no? Testa dura. Però attraverso la grazia di Dio, lui diventa un uomo, cioè, stabile, forte per il Vangelo, sicuro nel Vangelo, anche in Gesù e sul rapporto con lui. Quindi un po', secondo me, Gesù sta profetizzando, diciamo, attraverso questa vita, che tu sei adesso, tu pensi adesso che tu sei un uomo forte, però vedrai che In realtà, no, sei un uomo debole, però attraverso la mia grazia tu diventerai un uomo molto utile per il mio regno, per la Chiesa. Quindi vediamo la sua testimonianza qua, in versetto 42. Poi andando avanti, versetto 43, il giorno seguente Gesù desiderava partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse, seguimi. Or Filippo era di Bethsaida, la stessa città di Andrea e di Pietro. Allora Filippo in questo caso non c'è tanto menzionato da lui, però vediamo che Gesù desiderava di tornare in Galilea, no? In questo momento quando lui era giù a Giordano, quindi la parte giù, no, sud da Israele, è stato battezzato, passava un po' di tempo con Giovanni Battista e poi lui desiderava di salire e tornare a casa perché lui viene da Nazareth, quindi è nella provincia, regione di Galilea. Quindi lui diceva voglio tornare a casa e poi incontra questo uomo che si chiama Filippo. E lui invita Filippo a seguirlo, no? Lui dice seguimi. E secondo me questo è molto importante anche per noi di capire che il cristianesimo è un rapporto personale. Cioè Gesù ci invita anche oggi di seguirlo. Se tu non hai fatto quel passo di fede adesso, oggi è il giorno, tu puoi cominciare un nuovo anno domani con una vita cambiata totalmente perché stai seguendo il vero Dio. E quindi Gesù ci invita di seguirlo. Però magari tu sei qua, un credente da tanto tempo, e io voglio dire che anche in questo periodo è molto importante di afferrare, no? Di dire, no, io voglio seguire Gesù più fervamente. Oggi, in 2024, voglio continuare a seguire il Signore con tanto fervore, perché so che Lui è il Re dei Re, Lui è il Signore, e io voglio continuare a seguirlo, e io voglio continuare a dedicare la mia vita a Lui, perché so che in Lui troverò la fedeltà, l'amore, la gioia, e so che Lui ha tante per noi, no? Magari io mi piace la mia abitudine, no? Mi piace svegliare allo stesso tempo, mi piace mangiare le stesse cose, mi piace rifare il mio routine, no? Durante il giorno, specialmente che adesso mi sono diventato papà, quando succede qualcosa che è fuori di norma, mi viene un po' di panico, no? Dice, un po' di crisi, no? Perché mamma mia, adesso cosa facciamo con il bimbo, no? C'è tutto da gestire, tutto da sistemare. Però ho notato che questo non è buono, no? Perché io dico che la mia scatola è questo e il Signore deve entrare in questo, no? E poi mi rilassi un po', no? Dico, ho la mia vita, sto tranquillo, vado in chiesa, lavoro così, vado al supermercato, prendo il cibo, torno a casa, mangiamo. È buono di essere così, no? È buono di avere abitudini e roba, cioè non è male. Però io dico che io voglio vivere una vita con Gesù, io voglio avere un'avventura con Lui, no? Invece di solo vivere la giornata facendo le mie cose, posso invitare il Signore e dire, ok Signore, usami. Io sono il tuo servo, usami oggi, no? Non voglio diventare anziano facendo le mie cose e poi divento inutile, no, per il Signore. Io invece voglio dire, Signore, so che adesso quasi più vicino a 60 di quando sono nato, no, perché l'anno prossimo 24 faccio 30 anni, no, quindi ho le mie cose e mi piace di avere la mia routine, però Signore, aiutami di seguirti anche in quest'anno con passione, no? Con amore. Non voglio diventare, sì, così, no? Fissato sulle mie routine, no? Chiuso. Signore, so che tu hai un'avventura per me. Quindi guidami, voglio seguirti. Cosa hai per me in questi giorni, in quest'anno? Allora, ovviamente Filippo adesso lo segue. Perché vediamo versetto 45, Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui che hanno scritto Mosè nelle leggi e nei profeti, Gesù da Nazareth, il figlio di Giuseppe. Quindi non Giovanni non ci dà tanti dettagli, però vediamo che Filippo dice: va bene, io ti seguirò. No? E lui porta anche questo Natanaele, no? E lui dice: guarda, abbiamo trovato il Messia, no? Abbiamo trovato colui che è stato scritto a Mosè e poi da altri profeti, e questo uomo, no? Gesù, no? Che viene da Nazareth. E vediamo qua in versetto 46 Natanaele cosa risponde. E Natanaele gli disse a Filippo: può venire qualcosa buono da Nazareth? Cioè, vediamo un po' di pregiudizio, no, in questo. Natanaele, il suo cuore dice: Messia viene da Nazareth. Ah, Messia viene da Gerusalemme, o una città importante, Nazareth, Galilea, ci sono peccatori, paese piccolo, cioè. Più che altro ho sentito questo Gesù, no? Figlio di Giuseppe, e ho sentito anche che Maria è stata incinta prima di essere sposata, no? Pensandolo un po', perché paesi piccoli conosciamo tutte, no? Tutte le storie, no? Quindi vediamo che il cuore è un po' duro, no? Lui dice: Nazareth, dai, calmati un po', cioè. Invece Natanaele viene a Gesù, versetto 47, Gesù vede venirli, incontro Natanaele e disse: ecco un vero israelita in cui non c'è inganno.
Complimento, cioè, grazie, no?
Invece Natanaele cosa disse? 48, Natanaele gli disse: da che cosa mi conosci?
Cioè, la prima, no? La prima volta che, adesso che stiamo presentando gli altri, tu dici che tu mi conosci già. Oh, pazienza, cioè, calmati un po', no?
Dobbiamo avere un rapporto. Però Gesù gli rispose dicendo: ti ho visto quando eri sotto il fico, prima che Filippo ti chiamasse. Per capire il significato di questo, tu devi capire il significato di questo fico, perché tante volte quando tu eri un ebraico religioso, tu cosa facevi? Invece di leggere e pregare sotto il sole, perché in Israele fa molto caldo, tu trovavi un albero e tu sedevi lì e leggevi e pregavi e cercavi il Signore sotto di solito un albero, no? Di solito così nell'ombra stavi tranquillo, tutto quanto. E Gesù dice: io ti ho visto quando tu eri lontano, no? Io ti ho visto quando tu stavi cercando il Signore con il tuo cuore. Ho visto quando tu stavi pregando, quando stavi leggendo, ho visto che tu stai cercando Dio, no? Che tu vuoi seguire il Signore, che tu vuoi avere un rapporto con il Dio di Israele. Io ti ho visto e voglio avere un rapporto personale con te. E versetto 49, Natanaele rispondendogli disse: maestro, non vedi il cambiamento adesso, no? Prima cuore duro, cioè non volevo neanche sentire riguardo questo Gesù, adesso cosa dice? Maestro, mamma mia, no? Tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Poi Gesù, versetto 50, rispose e disse: poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi, vedrai cose maggiori di queste, no? Tu credi in me perché mi ho visto prima lontano lì, che stavi pregando, che stavi cercando la faccia del Signore. Tu vedrai,
se tu vuoi seguirmi, tu vedrai cose maggiori, no? Più belle, più importanti. E anche questo, no? Tante volte noi veniamo con un cuore un po' duro al Signore, no? Perché questa vita è piena di sofferenza, no? Questa vita è dura. E vediamo, cioè, se Dio veramente ci ha creato, perché c'è tutta questa sofferenza? Perché io sono stato nato in questa famiglia, in questo paese, con queste difficoltà? Però vediamo che quando vogliamo veramente cercare il Signore, Lui è lì, con le risposte, no? Con amore, volendo avere un rapporto personale con te, così tu potresti mano a mano capire perché tu sei nato in quello, perché tu eri lì in quel momento, perché hai sofferto così tanto. Vediamo che Gesù ha le risposte, però noi dobbiamo essere aperti, liberi di ricevere quello che Lui vuole dire a noi. Versetto 51 ci spiega le cose grandi, le cose maggiori che Natanaele vedrai. In verità, quando vedrete queste parole dovete notare una cosa, perché Gesù vuole dire una cosa molto importante. Quindi quando lui dice in verità, le cose seguenti saranno molto importanti di capire, no? Quindi lui dice in verità io vi dico che da ora in poi vedrete cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Quindi tu vedrai il cielo e gli angeli scendendo e salendo al cielo. Cosa vuol dire? Che c'è una profezia nel Vecchio Testamento, in Daniele capitolo 7, Daniele 7, versetto 13 e 14, che ci spiega il ritorno di Cristo. No? E anche per noi come credenti, come discepoli di Gesù, questa è la nostra speranza, no? Noi stiamo aspettando che Gesù ritorna, no? E anche Natanaele, lui dice, guarda, se tu pensi che questo miracolo qua è stato bello, adesso tu credi in me, tu vedrai cose maggiori, che praticamente io ritornerò per voi, no? Quando io morirò e salirò in cielo, e sarò lì sul trono, io ritornerò per voi, no? Tu vedrai le cose potenti nella tua vita attraverso il regno di Dio. E anche noi, come dicevo prima, noi è bello di avere un'abitudine, non di avere il nostro routine, però dobbiamo avere anche la nostra speranza fissata in cielo, in questo ritorno di Gesù. Che lui può ritornare presto. Io devo essere pronto, no? Devo essere lì, servendo il Signore, facendo le mie cose per lui, quello che lui mi ha chiamato di fare, così sono pronto per lui quando lui ritorna, perché lui può ritornare qualsiasi momento, no? Lui infatti dice che tanti dicono, no, lui non ritornerà mai perché tanti si sposano, tanti hanno figli, no? Il mondo sembra normale, no? Invece no, lui dice, tu devi essere pronto, perché quando tutto sembra tutto normale, allora in quel momento io ritornerò per te. Quindi tu devi essere pronto a ricevermi. Noi come credenti abbiamo la speranza nella vita eterna adesso, no? Però abbiamo la speranza anche di passare l'eternità con lui. L'eternità sempre insieme a lui. Tornando un po' indietro in questo capitolo, mi piace riflettere un po' su questa verità che lui è l'agnello di Dio, no? Mi piace a pensare a questo, no? Un giorno quando io morirò, sarò davanti all'Eterno, no? E invece di vedere tutto il mio peccato, Dio cosa vedrà? Il sangue di Gesù che mi ha lavato, che mi ha purificato. E in quel momento il Padre dirà a me, tu sei mio figlio, entri in paradiso con me, tu sarai in eternità con me. E quindi ognuno di noi dobbiamo decidere o di accettare Lui e stare con Lui per l'eternità, o di essere separato da Lui per l'eternità. E grazie a Dio, e non attraverso le mie opere, non attraverso quante volte che io vengo in chiesa, o quante volte che io leggo la Bibbia, o quante volte che io faccio qualsiasi cosa per Lui, ma tramite il suo sangue che io sono stato purificato. E questo è il fondamento, no? Per noi come credenti, guardando avanti nel 2024 e tutte le cose che il Signore ha per noi, che io sono certo che il Signore ha le buone opere per noi, no? Guardando avanti. Io voglio seguire il Signore con passione, però voglio seguire in un modo sapendo che è tramite le sue grazie che lo faccio, no? Non tramite la mia bravura, però tramite il suo spirito, tramite la sua grazia, che facciamo le buone opere per Lui.